Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
Bentrovati a tutti gli ascoltatori, siamo di nuovo insieme per una nuova puntata di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi e con le storie di musica e di carcere che raccontiamo, Patrizio Gonnella
e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock, carcere non solo rock, carcere musica dal mondo e dalla storia. La musica di oggi ci arriva dalla storia più grande. Siamo a Milano in un giorno di aprile.
In quel giorno d'aprile, la mattina presto, un gruppo di uomini si riunì in via Copernico 9, a poche centinaia di metri dalla stazione centrale. Lì vi si trova l'Istituto Salesiano Sant'Ambrogio Opera Don Bosco. Dentro quelle mura fecero la storia. Dentro quelle mura, alle 8 di mattina di quel giorno d'aprile, all'unanimità venne proclamata l'insurrezione.
Nello stesso giorno, sempre a Milano, un altro uomo si recava presso l'arcivescovado in un ultimo tentativo di trattativa. Una volta fallito, scappa a Como con l'idea di raggiungere la Svizzera, ma non vi arriverà mai.
Nell'istituto salesiano di via Copernico vi era un prete il cui nome era Don Francesco Beniamino della Torre. Da subito aveva preso contatto con quegli uomini. Altre riunioni segretissime e rischiose si erano in passato grazie a lui tenute lì dentro. Aveva poi organizzato le comunicazioni tra i combattenti, si era adoperato per la messa in salvo dei ricercati.
Anche in quel giorno d'aprile aveva organizzato la riunione presso l'Istituto Sant'Ambrogio. Una follia. La vicinissima stazione centrale era militarizzata, poco lontano vi erano vertici di strutture nemiche. O forse la loro salvezza. Chi avrebbe mai potuto pensare che si riunissero proprio in questo scenario?
Poco dopo mezzogiorno le principali fabbriche vennero occupate, le sedi di grandi testate vennero liberate e gli impianti utilizzati per stampare edizioni insurrezionali di altri giornali.
Uno degli uomini che quel giorno di aprile si erano riuniti presso l'Istituto Salesiano si chiamava Sandro Pertini. Con lui c'erano altre grandi figure della resistenza italiana. Alle 8 di mattina di quel giorno d'aprile, il Comitato di Liberazione Nazionale aveva proclamato quell'insurrezione che in poche ore avrebbe portato alla liberazione dal nazifascismo. Era il 25 di aprile di 78 anni fa. Ce lo racconta, a suo modo, Francesco Guccini in questa canzone. Da L'ultima Thule del novembre del 2012 ci ascoltiamo quel giorno di aprile.
Il cannone è una sagoma nera contro il cielo cobalto, ed il gallo passeggia impettito dentro il nostro cortile. Se la guerra è finita, perché ti si annebbia di pianto questo giorno di aprile? Ma il paese sta in festa e saluti i soldati tornati, mentre mandrie di nuvole pigre dormono sul campanile, ed ognuno ritorna alla vita come i fiori nei prati, come il vento di aprile. E la Russia è una favola bianca che conosci a memoria e che sogni ogni notte stringendo la sua lettera breve. Le cicogne sospese nell'aria, il suo viso bagnato di neve, e l'Italia cantando ormai libera allaga le strade, sventolando nel cielo bandiere impazzite di luce, e tua madre prendendoti in braccio piangendo sorride, mentre attorno qualcuno una storia o una vita ricuce. Chissà se addosso un cappotto o se dormi in un caldo fedile, sotto il glicine tuo padre lo aspetti con il sole d'aprile. e domenica in bici con lui. Hai più anni e respiri l'odore delle sue sigarette e del fiume che morde il pontile. Si dipinge d'azzurro di fumo ogni vago timore in un giorno di aprile. Ma nei suoi sogni continua la guerra e lui scivola ancora sull'immensa pianura e rivede quell'attimo breve. Le cicogne sospese nell'aria, i compagni coperti di neve, e l'Italia è una donna che balla sui tetti di Roma, nella mara dolcezza dei film dove canta la vita. Ed un papa si affaccia, carezza i bambini e la luna, mentre l'anima dorme davanti a una scatola vuota. Suona ancora per tutti campana, e non stai su nessun campanile, perché dentro di noi troppo in fretta ci allontana quel giorno di aprile.
Quel giorno d'aprile, Francesco Guccini, ma non è a lui che è dedicata questa puntata di Jailhouse Rock, che vogliamo invece dedicare alla liberazione, al 25 aprile, che vogliamo ricordare a nostro modo l'antifascismo che fonda la nostra Repubblica, e lo facciamo ascoltando insieme alcuni canti di resistenza. Il testo del brano che ci andiamo ora ad ascoltare è di Italo Calvino, qui lo ascoltiamo nella versione dei Modena City Ramblers, questa è Oltre il Ponte.
Oh ragazza dalle guance di pesca, oh ragazza dalle guance d'aurora, io spero che a narrarti riesca la mia vita all'età che tu hai ora. Coprifuoco la truppa tedesca, la città dominava, siamo pronti. Chi non vuole chinare la testa, con noi prenda la strada dei monti.
Silenziosa sugli aghi di pino, su spinosi ricci di castagne, una squadra nel buio mattino discendeva l'oscura montagna.
La speranza era nostra compagna, a saltar caposaldi nemici,
conquistandoci l'armi in battaglia, scalzi e laci eppure felici.
Avevamo 20 anni o quel ponte, oltre il ponte che in mano nemico.
Con te cara che allora non c'eri, e vorrei
in questa puntata che vogliamo dedicare alla Resistenza, al 25 aprile, alla liberazione dal nazifascismo. Uno spettacolo teatrale, il titolo è Ad ogni passo, tratto dalle lettere che si sono scambiate Emma e Giulio Turchi, marito e moglie, comunisti, perseguitati dal fascismo, tra carcere e confino, 17 anni lontano, 17 anni custoditi in queste lettere che sono state raccolte in un volume. Non è il solo libro di questa storia, ce n'è un altro che vede Giulio Turchi come autore, il titolo è Emma, diario d'amore di un comunista al confino. Gioia Turchi è la figlia di Emma e Giulio. L'abbiamo raggiunta per parlare con lei di questa bellissima storia. Sentiamo cosa ha detto ai microfoni di J-Laus Rock. Gioia Turchi, uno spettacolo teatrale che in questi giorni la CGIL ha scelto di mettere in scena, lo abbiamo fatto anche noi, lo ha fatto anche Antigone lo scorso 25 novembre in occasione della giornata dell'istituzione del Tribunale Speciale del Fascismo, lo abbiamo fatto dentro il carcere di Regina Coeli, uno spettacolo teatrale tratto da un libro, ma da una storia, la tua storia, la storia di tuo padre e di tua madre. Intanto la racconti agli ascoltatori?
Sì, la racconto molto volentieri, col tempo che posso. Quello che posso dire soltanto è in modo che tutti lo possano afferrare, che erano due ragazzi, due persone molto giovani, quando mio padre è stato arrestato ed erano stati si erano sposati soltanto l'anno prima e un anno solo erano poi si erano conosciuti ed erano si erano frequentati ma solo per lettera, quindi diciamo che è una storia di carta, se volete, per i primi tanti anni della loro vita in comune, perché dal 1925, quando si sono conosciuti, poi la vita insieme veramente è cominciata soltanto nel 1943.
Ma tuo padre, vogliamo raccontare, tuo padre veniva da un impegno politico e sindacale.
Come no? Mio padre veniva da un impegno politico perché lui lavorava, aveva lo racconta benissimo, che a Firenze era occupato in una fabbrica e poi aveva partecipato come comitato del sindacato stesso all'occupazione delle fabbriche, come tale poi le fabbriche furono riaperte tenendo ben presente che tutti coloro che avevano partecipato all'occupazione poi sarebbero stati licenziati, quindi da Firenze fu necessario per lui e spostarsi in un'altra città e quindi arrivò a Roma e si occupò subito in una piccola officina metallurgica dove divenne poi facilmente capo officina.
Era socialista all'inizio e poi comunista?
No, lui socialista non è mai stato, no. Lui ha un passato giovanissimo di frequentazione anarchica, diciamo così, perché la Federazione Anarchica, infatti lo scrivono nelle loro pubblicazioni, distribuzione del materiale di giornalistico, dei giornali, degli opuscoli, e mio padre distribuiva questo, quindi ha fatto questo periodo di militanza anarchica e poi è passato subito al Partito Comunista, non è mai stato socialista.
E ovviamente la scelta di Regina Coeli non era stata casuale quando decidemmo di farlo lì.
No, non era stata casuale proprio perché quando lui fu arrestato nel 1927, a seguito dei primi processi del Tribunale Speciale, ha passato poi un anno nel carcere di Regina Coeli in attesa del processo. Quindi questo è stato il primo soggiorno a Regina Coeli. Poi ne ha fatto un altro soggiorno alla fine del... è stato condannato a 22 anni di carcere, però tra amnistie, premi del regime, della casa regnante, nascite, matrimoni e così via, ha finito la pena dopo 10 anni e quando stava a Civitavecchia, quindi sarebbe stato rimesso in libertà nel 1937. notte. In realtà, come un pacco postale, dal carcere di Civitavecchia si ritrovò a Regina Coeli di nuovo e da lì fu mandato al confino. Quindi non ha mai. Quindi questo è stato il secondo soggiorno al carcere di Regina Coeli. E poi c'è stato un soggiorno di poche ore, molto divertente se vogliamo, nella tristezza del momento, quando mia mamma era alle mantellate, ma per pochi mesi, molto contenta in fondo che finalmente poteva avere anche lei un premio carcerario come quello del marito. E lui riuscì, siccome aveva avuto una licenza per via della morte del fratello a Firenze, nel ritorno, durante il viaggio di ritorno al Ventotene, le guardie carcerarie, la polizia di accompagno fu molto cortese nei suoi confronti e consentì che lui si fermasse a Regina Coeli per salutare la moglie. Diciamo che queste sono state le tre parentesi di Regina Coeli. Ecco,
e senti, in tutti questi anni quasi non si conoscevano, ma questo amore così travolgente tua madre lo ha seguito per l'Italia anche se da lontano.
Sì, anche non è che non si conoscevano, questo non è vero, perché il primo anno della loro conoscenza, diciamo così, la conoscenza è stata casuale, una casuale a Firenze, quando già lui stava a Roma per un processo che aveva in corso da presenziare in qualche modo a Firenze, e aveva consentito andare a trovare questa famiglia, a portare i saluti di un altro, del fratello di mia madre che già stava a Roma, era già venuto via, anche lui comunista, eccetera. Quindi però fu un incontro assolutamente casuale. Ma mio padre poi chiese alla mamma il permesso di scriverle, e questo fu un anno molto importante per la scrittura, perché si stabilì un rapporto fondamentale, perché in realtà loro parlavano, mio padre si esprimeva, fu un anno di non solo profonda conoscenza l'un l'altro, inframmezzato solo da tre incontri di qualche giorno, ma poi perché fu un'educazione sentimentale, politica, civile. E quindi quando poi, ancora dopo un anno, mio padre fu arrestato, e loro continuarono quello che avevano già iniziato. Quindi ci sono 1300 lettere di mio padre, più mia mamma ne ha che era l'unica depositaria di queste epistole, e in realtà poi delle sue ne ha conservate soltanto 180, quel che sono. E quindi così hanno continuato tranquillamente, non tanto tranquillamente, ma insomma hanno continuato a scavare nelle loro personalità, a verificare giorno per giorno che questa relazione avesse un significato, un interesse, un fascino e una condivisione di tutto quello che comportava. Quindi non si conoscevano benissimo, tanto è vero che quando poi, dopo 10 anni a Tremiti, per la prima volta dopo 10 anni potevano stare da soli, seppure al confino, ma insomma da soli, e mia mamma non aveva nessun dubbio, mio padre sì, ma mia mamma non aveva nessun dubbio che la cosa sarebbe andata, perché sapevano tutto l'uno dell'altro, ma proprio si trattava soltanto di vedere se nei fatti le cose funzionavano. Di questo mio padre aveva il terrore, credo, quella volta. Si sembra, ci sono i permessi, la richiesta dei permessi, sono richieste angosciose, quindi sono richieste, devo andare a prendere mia moglie, consentitemi, insomma era molto angosciato. Ma la cosa ha funzionato benissimo, tanto c'è questa storia di questo diario che poco dopo lui ha scritto a Ponza, finalmente immaginando di non ci fosse più censura.
Perché questa storia,
la censura c'è stata.
Gioia, vogliamo raccontarlo ai radioascoltatori. Oltre a essere, certo, oggi uno spettacolo, certo, è un bellissimo libro, un epistolario. Emma, sì, Giulio Turchi, Se potessi scriverti ogni giorno, pubblicato,
sì,
da Donzelli.
Però ce n'è un altro. Ce n'è un altro. Infatti, Emma. E secondo me, per anche i più giovani, Emma è veramente un diario d'amore, perché è una cosa che mio padre ha scritto. Gli storici dicono che è molto importante, io non sono una storica, ma gli storici dicono che è molto importante perché è un diario scritto mentre succedevano le cose, non è una memoria, quindi la memoria poi uno la tira un po' come tutti quanti, indipendentemente dal valore di ciascuno, sulle memorie bisogna sempre fare piccole tare. Questo è scritto sul momento ed ha una storia.
Posso citarlo? Così chi vuole lo può andarselo a recuperare.
Certo,
Emma, diario di amore. Di un comunista,
sì,
al
confine. Diario di amore, esatto, è sempre di Donzelli, è una saggina, una piccola. Perché è un quadernetto bellissimo che poi fu sequestrato invece dalla polizia, quindi noi lo abbiamo avuto in mano dopo la morte di mio padre, un giorno misterioso, un giorno del 1980, che mia mamma mi dice: mi hanno telefonato, puoi andare a prendere questa cosa che dice che c'è per me. C'è un piccolo thriller giallo, ormai credo che io lo so cosa è successo, perché questo io quando ho cominciato a guardare poi queste lettere, a leggerle, a trascriverle, e ho girato tutti gli archivi di Stato d'Italia, mezze galere, tutto quello che ho potuto fare, mi sono trovata improvvisamente all'archivio di Stato davanti allo scambio di lettere tra le istituzioni, quindi tra le autorità del confino, il Ministero degli Interni, in cui dice: abbiamo questa cosa e queste cose fra le mani, ma il confinato lo richiede, glielo dobbiamo ridare, poi vuole continuare a scrivere. Allora ho capito che è qualcuno, probabilmente a un certo punto, io ho ritrovato anche i buchetti degli spilli, ho trovato, quindi probabilmente, non lo so, un'anima buona, credo, non si fa, non si dice, è peccato e non si deve fare, però secondo me quel quaderno è stato portato via da un archivio di Stato, questa è la mia impressione, e è stato consegnato a mia mamma dicendo che forse era meglio, tanto era emozionante, tanto era... Dice: ma perché sta qui? Lei non l'ha mai vista, è stato scritto per lei, possibile? Ecco, io non lo so, da una parte condanno questa cosa, dall'altra non so, non ho posizione. Comunque è stato un regalo veramente incredibile per la mamma, che ne aveva sentito parlare, ma mio padre non ha mai raccontato niente di niente.
Grazie Gioia,
grazie a voi. Per essere grazie. Stata con noi,
e ciao, invitiamo grazie. Tutti e a leggere Emma.
Era Gioia Turchi ai microfoni di J-Laus Rock. Un brano notissimo qui a Roma, da dove trasmettiamo la nostra trasmissione, un brano che nasce subito dopo la fine della guerra, ma affonda le radici più lontano. Ce lo ascoltiamo dalla voce di Piero Brega, del Canzoniere del Lazio. Questa è Su Comunisti della Capitale.
Su Comunisti della Capitale è giunta al fine il dì della riscossa. Quando alzeremo sopra al Quirinale bandiera rossa, questa città ribelle mai domata dalle rovine dei bombardamenti, la Guardia Rossa suona la donata, tutti presenti. 20 anni e più di tirannia fascista, col carcere, il confino ed il bastone, non hanno menomato al comunista la convinzione d'una nuova era, che al mondo porterà la redenzione. Porta scritto sulla sua bandiera rivoluzione, e se la polizia ce lascia verde, e se la polizia ce lascia in pace, risponderemo dalle barricate piombo col piombo, e se cadremo in un fulgor di gloria, schiacciando borghesia e capitalismo, dal sangue nascerà la nuova storia del comunismo. Dal sangue nascerà la nuova storia del comunismo.
Su Comunisti della Capitale, adesso entriamo in carcere in questa puntata di Jailhouse Rock, nella quale stiamo festeggiando il 25 aprile. Lo facciamo nelle carceri di Roma Rebibbia Nuovo Complesso e Milano Bollate, da dove le redazioni di detenuti che lavorano al giornale Radio Dal Carcere ci raccontano le notizie della settimana del GRC.
GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
Grazia o morte? È di questi giorni la polemica se giudicare l'orsa che ha ucciso il runner in Trentino o chiuderla in gabbia, condannarla all'ergastolo come si fa con gli uomini che devono essere banditi dalla società affinché questa non venga disturbata. Chi scrive è da anni chiuso in gabbia e sottoposto ad una farsa chiamata trattamento, e spesso e volentieri ho pensato che la pena di morte sia meno unica dell'attuale ipocrita sistema che spaccia per rieducazione ciò che altro non è che pubblica vendetta. E ora tocca anche a te, GJ4. Pretenderanno anche da te il reinserimento, diranno che appena avrai perduto la tua pericolosità potrai essere reinserito, senza comprendere però che ciò che natura crea l'uomo sa solo distruggere. A noi piacerebbe pensarti in libertà, nel tuo habitat naturale, e non ci permettiamo di giudicare il tuo comportamento, né tantomeno pretendiamo di renderti obbediente e predisseguamente prona alla volontà umana. Viceversa, vorremmo vedere l'uomo tornare alla sua natura ribelle e non da pecora mansueta. Roberto Rebibbia, Roma.
Aiutare le persone fragili è l'iniziativa vincente dell'imprenditrice Anna Fiscale, che ha fondato Quit, un'impresa sociale, nel 2013. Il suo motto: la mia moda etica salva donne e tessuti. Oggi l'impresa produce 10.000 abiti di donna all'anno con tessuti riciclati. L'80% della forza lavoro sono donne. Il 60% di questa ha un percorso di fragilità. Persone vittime di violenza, persone con dipendenza, persone con invalidità o ex detenuti. Insomma, nell'azienda si lavora avendo chiaro tre ideali: recuperare, creare, costruire. Recuperare stoffa, creare utilizzando immaginazione e creatività, e costruire progetti ad alto impatto sociale in cui la fragilità non significa per forza esclusione. Federica Rebibbia, Roma.
Senza confini è stato il tema principale di oggi al nuovo Parlamento, il discorso migranti. Da una parte popolari e le destre, dall'altra il centrosinistra e i liberali, con proposte da parte del PPE di adottare un modello Turchia per chi costruisce muri e barriere e quindi prendere forni per contrastare l'immigrazione irregolare. Se si va a vedere tutti e 27 i paesi dell'Unione Europea, molti hanno già attuato barriere per contrastare l'immigrazione. La Finlandia con 260 km di barriere al confine della Russia, uguale la Norvegia, anche l'Ungheria con le barriere confinanti con la Serbia. A questa proposta il nostro governo italiano strizza l'occhio, anche se sta attuando un piano molto importante, a mio avviso molto produttivo e conveniente, con il piano Mattei in Africa, cioè finanziare i paesi africani con investimenti lavorativi e cercare di fermare l'ingestibile flusso migratorio da parte della Tunisia. Massimiliano Rebibbia, Roma.
Sostituzione etnica. Il disastro e la deriva di questo esecutivo è sotto gli occhi di tutti. L'ultimo alert riguarda la patologia ideologica di questa destra, che vede protagonisti il cognato della Meloni, appunto Lollobrigida. Le parole sono importanti, direbbe Nanni Moretti, a questo figuro che parla di rischio di sostituzione etnica. Siamo ormai alla difesa della razza. La Meloni poi, credendo di giustificare questa uscita infelice di suo cognato, ha detto che servono più figli, ma a fare figli sono proprio i migranti. Ed allora i conti tornano. Ci sono figli di serie A, che sono appunto quelli bianchi, ma che non ci sono più, quelli italiani, per usare un linguaggio di questa destra, e i figli di serie B, che sono proprio quelli dei migranti. Dobbiamo fare l'analisi del sangue e del DNA, forse? Questa destra è un rimasuglio da ventennio del secolo scorso. A Meloni e suo cognato ricordiamo che siamo cittadini del mondo, che la nostra patria è il mondo intero, il pianeta tutto, e che loro rappresentano un mondo che ormai non c'è più, che è superato dalle nuove generazioni. Il problema è auspicare che la globalizzazione non sia soltanto in senso liberistico, ma protegga le fasce più deboli. Paventare questo rischio di sostituzione etnica è vergognoso, ridicolo e indegno. Non importa se i figli del futuro saranno bianchi, neri, gialli, se sono i figli di immigrati o magari sono italiani nati alla Paideia, una famosa clinica lussuosa dei Parioli. Sono figli e basta. Quando c'è un amore è l'universo che si svela, direbbe Anna Oxa. Arturo, sostituzione etnica, Re Bibbia.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori di Jailhouse Rock da Maurizio Lesto dal carcere di Bollate. All'interno delle officine musicali del quinto reparto di questo istituto, oltre a scoprire musicisti e solisti, si scoprono anche talenti teatrali. Oggi abbiamo il piacere di ascoltare la voce di uno dei residenti di questo istituto, un napoletano doc, Geremia Gennaro. Ciao Gennaro, intanto ti ringrazio per aver accettato di far parte di questo progetto. La tua vera mansione all'interno del carcere è fare il cuoco, ma ti riscopri anche delle doti di attore teatrale. Come nasce in te questa dote?
Come nasce in me questa dote? Diciamo che già da ragazzino, perché purtroppo tu a Napoli devi saper recitare, perché tutti sappiamo recitare, perché la vita... La vita recita, il palcoscenico è il nostro mondo, allora devi recitare e a me mi è sempre piaciuto fare il primo attore.
Lo hai già fatto in passato?
Sì, abbiamo fatto tante interpretazioni quando stavo a carcere di Volterra con la scuola Niccolini, dove pure mi sono diplomato in ecogastronomia. E così un professore, il professor Alessandro, era il vicepreside di questa scuola, che ci veniva a insegnare italiano dentro, cose che io l'italiano proprio lo mazzico poco, però diciamo per farmi capire sono costretto a parlare in italiano, perché a me mi piace proprio il napoletano, mi piace proprio la tradizione napoletana. E lui mi scoprì, perché io facevo sempre delle battute, delle cose, e lui disse: perché non inventiamo un qualche cosa qui di teatro, lo facciamo noi della scuola Nicolini. Sì, vabbè, di quello che possiamo fare, io ti dico chi devi prendere, perché già sapevo, conoscevo su per giù determinati ragazzi, persone che potevano competere, e ne abbiamo fatte tante, ne abbiamo fatte di recite. Abbiamo fatto, non so, il Decameron, abbiamo fatto il A Farfalla, o Grill e o Scarrafuna. Abbiamo fatto altre recite ancora, però l'abbiamo sempre modificato al nostro modo e al nostro dialetto.
Un'altra domanda, Gennaro, perché hai recitato La Livella, una delle più belle opere teatrali scritte dal grande Antonio De Curtis, in arte Totò? Qual è il tuo messaggio che vuoi inviare?
Beh, purtroppo al di là di queste mura c'è tanta differenza di categorie, c'è il ricco e c'è il povero, però non tutti sanno, forse si illudono di saperlo, o fanno finta di saperlo. E quando entri quel cancello del cimitero e ti mettono nella bara per sotterrarti, là siamo tutti quanti uguali. Al di là, se c'è un al di là, non c'è il ricco e il povero, lo storpio e il... Siamo tutti quanti uguali. Allora perché non lo dovremmo essere pure al di là del muro? Non dico che il ricco deve diventare povero oppure il povero che deve diventare ricco, ma ci dovrebbe essere una base uguale, perché non è bello vedere una persona che dopo 40-50 anni di sacrificio, di lavoro che ha fatto, deve andare a prendere, dico una cretinata, 30 euro di pensione, e il ministro che sta al Parlamento ne deve prendere 7.000-8.000, mentre il povero poi deve andare a scavare nell'immondizia per vedere se può portare qualcosa a casa.
Bello ascoltare queste parole. Ringraziamo Gennaro Geremia, ringraziamo i radioascoltatori di Radio Popolare e i nostri amici Susanna Marietti e Patrizio Connella, conduttori di Jail House Rock. Da Maurizio Resto e dal carcere di Bollate a tutti, ciao, ciao, alla prossima.
Il GRC, il giornale radio dal carcere, a Bollate rimaniamo, arrivano i nostri amici musicisti che ci propongono la canzone della resistenza per eccellenza, ci propongono Bella Ciao e lo fanno a modo loro, come sempre si presentano da soli e quindi a Bollate lasciamo il microfono.
Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Jailhouse Rock dalla Freedom Sound di Bollate, siamo tornati. Qui con me Omar, Luca, Giuliano e Roberto. Un'altra cover, ce ne saranno altre. E un caloroso saluto a Susanna e Patrizio e a tutti i nostri radioascoltatori di Jailhouse Rock. Alla prossima! Ciao!
Una mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore.
Ok ragazzi, la facciamo un po' più veloce. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Ragazzi, la facciamo un po' rock. E seppellire su montagna. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire su montagna sotto l'ombra di un vecchio. E le genti che passeranno. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno, mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.
Bella ciao a cantare i nostri amici musicisti dal carcere di Bollate. Arriva un altro grandissimo amico di Jailhouse Rock che per tanti anni è stato con noi ovunque la vita lo inviava, anche lì lo inviava Jailhouse Rock. Prima direttore di carcere, poi provveditore per tanti anni, infine vice capo DAP, adesso da poco in pensione il nostro amico Carmelo Cantone. Carmelo Cantone, vecchissimo amico di J. Laus Rock, tu vedesti l'inizio, hai cominciato in questa trasmissione, come a quel tempo eri direttore del carcere di Rebibbia Nuovo Complesso, una vita nell'amministrazione penitenziaria, poi sei diventato provveditore in varie parti d'Italia, poi vice capodap, ora da pochissimo sei fuori dall'amministrazione e stanno invece per entrare alcuni tanti nuovi direttori, addirittura più di quelli che si pensava inizialmente, hanno fatto scorrere le graduatorie, quindi nuovi ragazzi che entreranno carichi della voglia di intraprendere questo mestiere. I tuoi ricordi, cioè tu che cosa gli dici a loro, l'esperienza del direttore di carcere che più ti è rimasta dentro, quali sono i consigli che daresti a questi ragazzi?
Ma senti, intanto buongiorno, una prima considerazione, io ho avuto l'opportunità quest'inverno di fare una mattinata, un incontro, una lezione con questi nuovi dirigenti penitenziari e devo dire che ho avuto delle buone sensazioni, delle buonissime percezioni anche dagli interventi che ho sentito, dallo scambio che c'è stato fra di noi, ho visto che ci sono diverse sensibilità che sicuramente possono essere ben spese nel futuro dell'amministrazione penitenziaria e spero che vengano, che abbiano anche l'opportunità che ho avuto io e altri della mia generazione di essere investiti al più presto, non dico subito, ma al più presto della direzione degli istituti, cioè che abbiano incarichi di vertice, perché insomma c'è bisogno di questa linfa nuova, in un mondo che poi ovviamente, manco a dirlo, è completamente diverso da quello in cui ci siamo inseriti noi vecchietti, insomma ci sono una serie di sensibilità, come per esempio lo sviluppo del mondo digitale, l'utilizzo delle nuove tecnologie, su cui magari un direttore penitenziario non è che deve essere uno specialista, però insomma questi elementi di novità deve saperli cogliere, perché sennò qua non si va da nessuna parte. Chi come me è entrato qualche anno fa ha fatto i conti con un mondo un po' strano, che da una parte era votato al mantenimento assoluto.
In quale anno sei entrato nell'amministrazione come direttore e qual è stato il tuo primo incarico?
Il mio primo incarico è stato sono entrato il primo febbraio dell'84 come vice direttore alla casa circondariale di Belluno. Insomma, per un catanese andare a Belluno come primo incarico, insomma,
non era proprio facilissimo.
Diciamo che sarebbe stato molto più difficile per un bellunese andare a fare il vice direttore a Catania.
Questo sicuramente.
E poi dopo un anno e mezzo, poi sono andato a Trieste, ma dopo un anno e mezzo, come si usava allora, con un bel calcio nel sedere, metaforicamente parlando, mi hanno mandato a dirigere la casa circondariale di Brescia.
Ed erano anni particolari, vero Carmelo? Erano anni in cui si stava consumando l'esperienza terroristica. Si discuteva di dissociazione e arrivò la legge Gozzini.
La legge Gozzini, l'anno dopo la legge sulla dissociazione, cioè il percorso di cambiamento in effetti era palpabile nel dibattito con la società civile. Strano, diverso quello che accadeva all'interno, perché da una parte appunto c'era quel meccanismo che ti dicevo prima di conservazione, di chiusura, insomma non è mai stato un mondo facile quello del penitenziario. Dall'altro lato però c'erano dei segnali interessanti, non a caso io ricordo anche come insieme con altri amici aderivamo, sostenevamo per esempio con lo sciopero, con un civile sciopero, per modo di dire, perché poi si lavorava lo stesso, ma sostenevamo la riforma del corpo degli agenti di custodia, che
quindi,
poi si è materializzata alla fine del 1990.
Ci stai dicendo che eravamo verso la fine degli anni Ottanta, il capo dell'amministrazione penitenziaria, lo ricordo, era Niccolò Amato, una figura molto ricordata nel tempo.
E lì c'era la spinta forte al cambiamento.
È una spinta forte al cambiamento, scriverà Il carcere della speranza, un libro molto bello, Niccolò Amato, e tu stai dicendo che i direttori allora volevano la smilitarizzazione del corpo, e quindi un corpo civile di polizia penitenziaria, ricordo che il precedente corpo era quello di origine fascista, che nasceva in realtà molto tempo prima, ma che in realtà era quello degli agenti di custodia.
Perché era stato militarizzato, però bisogna ricordarlo, perché poi gli accidenti della storia sono particolari, che era stato di nuovo sottoposto al codice militare di pace dal ministro della dal primo ministro della giustizia comunista, cioè da Togliatti, ma per una ragione molto semplice, perché sappiamo come subito dopo la guerra, nel 45 e nel 46, gli istituti penitenziari erano veramente dei contenitori molto scoppiettanti, bollenti proprio. E allora bloccare sul come l'arma dei carabinieri, come anche la polizia di Stato, come corpo militare, significava anche avere una gestione più forte, più dura degli agenti di custodia. Ricordiamo che gli agenti di custodia, insieme con i ferrovieri, all'indomani della prima guerra mondiale, erano all'interno dei loro corpi c'erano le sacche più importanti di circoli anarchici, cosa impensabile oggi. Allora era così. Insomma, il mondo cambia, però c'è stata quella stagione in cui non tutti, ma non pochi direttori penitenziari eravamo a favore di una riforma del corpo che veramente era...
Cioè vi sentivate, per chiudere questo, diciamo, momento storico, siamo giorni importanti di ricordo, di vicende italiane di liberazione, i direttori sono stati un'avanguardia democratica in quegli anni, li definiresti così?
Certo, ci sono anche dei racconti del periodo della resistenza, di atti di coraggio particolari, per esempio il mio antenato del carcere di Brescia, che ha preso durante appunto Brescia era il carcere di Brescia, era la sede dei repubblichini, della Repubblica di Salò, la sede principale, e Brescia, e il direttore del carcere di Brescia, che poi fu arrestato e fucilato, aveva aiutato tantissimi partigiani facendoli scarcerare.
Qual era il suo nome?
Non lo ricordo, ho cercato di lui anche quando ho saputo questa storia da alcuni anziani, cercai anche nelle riviste dell'epoca bresciane, ma non sono mai riuscito a intercettare il suo nome. Ma anche altri hanno fatto dei percorsi. Lo stesso Carretta, che era stato un direttore fascista al carcere di Civitavecchia, durante...
di cui parla Foa in modo pessimo, però.
È vero. Foa, in quella bellissima autobiografia, dice com'è l'uomo. Però Carretta alla fine, però, bene o male, aveva aiutato non pochi partigiani a scapparsene via da Regina Celi.
Sì, perché lui da Civitavecchia va a Regina Celi. A Civitavecchia Foa lo incontra e ne descrive la fama terribile, lo chiama così l'uomo terribile, però poi va a Roma e pare che a Regina Celi abbia aiutato, come dici te, alcuni partigiani ad evadere.
Sa, anche perché aveva capito, insomma, che era... c'era l'odore del cambiamento, insomma, che ormai il nazifascismo era alla fine e quindi voleva riciclarsi come hanno fatto non pochi altri funzionari dello Stato. Leggevo stamattina alcune pagine sull'epurazione fascista che nel pubblico impiego, che è stata abbastanza discutibile, insomma. Ci sono personaggi, ma questa è un'altra storia.
Questa è un'altra storia. Noi ti ringraziamo tanto per questo, diciamo, immersione in un passato, in un momento in cui il passato non va rimosso.
Sì, veramente proprio.
Perché è un passato che ci appartiene, e chi non si vuole dimenticare queste cose probabilmente forse non ha avuto testimonianza dai suoi vecchi. Io, siccome sono figlio di un uomo che ha fatto 2 anni di prigionia in Germania come soldato, a mangiare zucchero bruciato delle fabbriche e le bucce delle patate, allora riesco a percepire che cosa significa, come tante altre persone normali, per bene, riesco a percepire che cosa significa il 25 aprile.
Sì, e io, visto che ognuno ricorda i propri padri, io ricordo mio padre che quel famoso 8 settembre del 43 da Forte dei Marmi a Bari a piedi per scappare dai nazisti. Grazie Carmelo!
A piedi. Un abbraccio a voi, buon lavoro!
Ciao Carmelo, grazie. Carmelo Cantone, ovunque la vita lo continuerà a inviare, lì lo invierà anche J. Laus Rock. Questa canzone ha la musica di Ennio Morricone. Gabriella Ferri la incide nel suo album Ritorno al futuro del 1997. Ci ascoltiamo Via Rasella.
Via Rasella, t'hanno messa pecorone e t'hanno dato sul groppone. Giovinotti belli e muori, state zitti gli addormiti con la faccia contro il sole. Maledetto, maledetto sto dolore. Maledetto, maledetto sto silenzio. Chiudi l'occhio e stringi il cuore, mi fratello, n'antra ancora. Esci giorno, fa d'onore, a ricontela sta storia. Via Rasella t'hanno messa a pecorone e t'hanno dato sul groppone.
Via Rasella, Gabriella Ferri. Abbiamo tempo per un ultimo brano da ascoltare insieme. Su Francesco Guccini abbiamo aperto e su Francesco Guccini chiudiamo questa puntata di J-Laus Rock dedicata al 25 aprile ai canti della Resistenza. Questa canzone la trovate ancora nell'album L'ultima Thule, sebbene abbia qualche anno in più. Ci ascoltiamo su In collina.
Pedro Cassio, ecco in me quella mattina, sotto una neve che imbiancava tutto. Dovevamo incontrare su in collina l'altro compagno, figlio al biondo, il brutto. Il vento era ghiacciato e per la schiena sentivamo un gran gelo da tremare. C'era un freddo compagno su in collina che non riuscivi neanche a respirare. Andavamo via piano e te cammina, perché veloci non potevamo andare, ma in mano tenevamo la carabina, ci fossero dei toni a cui sparare. Era della brigata il brutto e su in collina ad un incrocio forse c'era già, e insieme all'altra stampa clandestina doveva consegnarci l'unità. Ma Pedro si è fermati e stradunato, gridò compagni, mi si geli il cuore, legato tutto a quel filo spinato, guardate là c'è il brutto, è là che muore. Più niente di volata, tutti corremmo su quella stradina, ma c'era il brutto tutto sfigurato dai pugni e i calci di quegli assassini. Era scalzo, né giacca né camicia, nudo fino alla vita e fra le mani teneva un asse in legno con la scritta: questa è la fine di tutti i partigiani. Dopo aver maledetto e avere pianto, l'abbiamo tolto dal filo spinato, sotto la neve compagni abbiamo giurato che avrebbero pagato tutto quanto. Abbiamo sepolto là sulla collina e sulla fossa ci ho messo un bastone. Cassio ha sparato con la carabina un saluto da tutti in battaglione. col cuore stretto siamo tornati indietro, sotto la neve andando piano piano, piano sul ghiaccio che sembrava vetro, piano tenendo stretta l'asse in mano. Quando siamo arrivati giù al comando, ci hanno chiesto la stampa clandestina. Cassio mostrò i cartelli in una mano e Pedro indicò un punto su in collina. Il cartello passò di mano in mano sotto la neve che cadeva fina. In gran silenzio ogni partigiano guardava quel bastone su in collina.
In collina, Francesco Guccini, e Jailhouse Rock finisce qui. Durante la settimana potete seguirci su Facebook, su Instagram e su Twitter, così come ascoltarci in podcast attraverso il sito www.jailhouserock.it. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché in prigione a volte capita anche di venire suonati. Ci risentiamo tra una settimana esatta, stesso giorno, stessa ora, stesse frequenze. Un saluto da Susanna Marietti
e da Patrizio Gonnella.